Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è arrivato un grande scrittore italiano, Tiziano Scarpa. Buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Tiziano Scarpa, come vede quest'isola deserta e come si rapporta all'idea dell'isola deserta?
Ma io dell'isola deserta ho paura del troppo sole, del troppo chiaro, della impossibilità di nascondersi, perché forse dell'isola deserta ho un'idea barzellettistica, proprio quella schematica, con una piccola atollo che c'ha giusto una palma. La mia isola deserta personale invece è piena di anfratti, di ombre, di nascondimenti, ed è quella di fatto che cerco nella vita per scrivere, per concentrarmi, per isolarmi per l'appunto dalle interferenze, che sono il mio problema principale, le notifiche. E gli altri sono fonte di gioia, di allegria, perché io per esempio non so suonare. Se non esistessero i musicisti la mia vita sarebbe tetra, e quindi sono gli altri che riempiono la mia vita, ma sono anche gli invadenti. E io vorrei stare isolato con le parole, col linguaggio, cioè di fatto con i morti, perché le parole le hanno inventate i morti, le parole che usiamo noi italiani hanno almeno 2000 anni, anche di più, e quindi la mia isola è il linguaggio che in realtà pullula di depositi memoriali, di sogni scritti, pensati, fantasticati dai morti, perché appunto quando in abisso nell'etimologia tocco, mi metto in contatto con i morti. Per esempio, non ci avevo mai pensato che pagare deriva da pax, pacis, quindi quando noi paghiamo, pacifichiamo, placchiamo. Ecco, per esempio, io mi inabisso così. L'isolamento per me significa un pochino più di pace per pagare e per placare i morti, per pacificarli.
Tiziano Scarpa, nelle ultime settimane sono usciti due libri che lei aveva scritto, uno 20 anni fa e l'altro, mi perdoni ma non ricordo quanti anni fa, ma forse almeno 10. Uno è Venezia un pesce, che è riuscito per i tipi di Feltrinelli in un'edizione che è già in libreria, e Groppi d'amore nella Scuraglia. Che cosa significa riprendere Venezia un pesce dopo 20 anni? Cosa ne ha fatto?
Ah, un'esperienza stranissima ritornare su un libro 20 anni dopo. Quel libro fu scritto un po' rapidamente, con una condizione di spirito molto comunicativa, perché nacque come libro per adolescenti, come accompagnamento dei ragazzi che andavano nelle città d'arte in gita scolastica. Poi divenne un libro, per così dire, per adulti, per tutti, intascabile, Feltrinelli. E rimetterci le mani 20 anni dopo intanto significa, vabbè, personalmente forse mi interessa poco, fare i conti con un'altra persona che scriveva e pensava in un altro modo, ma soprattutto fare i conti con un'altra città, un altro mondo, una situazione completamente cambiata, con una massa critica di tutti gli eventi, gli avvenimenti, a cominciare dal numero di turisti, le grandi navi, il destino ambivalente della città, per cui non si è deciso ancora se salvare la parte economicisticamente portuale o quella artistica. Le due cose non credo siano conciliabili. Se si vuole un porto e un turismo iper redditizio, questo vuol dire sgretolare Venezia in poco tempo, e non credo che l'alternativa voglia dire per forza museificazione. Io non lo penso, penso che anche una Venezia, per così dire, preservata artisticamente possa produrre novità novità non solo artistiche, anche di ricerca su vari campi. Però insomma, questo per dire che quando lo scrissi 20 anni fa, per me Venezia era semplicemente una esperienza da propugnare come attraversamento fisico, non soltanto culturalista, se così posso dire. Far capire che le nostre città antiche sono proprio un altro modo di stare al mondo, un altro modo di usare i piedi, le gambe, le mani, gli occhi, ed erano infatti i titoli dei capitoli e sono ancora i titoli dei capitoli di Venezia un pesce, al quale indice di capitoli, organi sensori sia del corpo che dell'anima che dello spirito, ho aggiunto, oltre a piedi, gambe, cuore, mani, bocca, orecchie, naso, occhi, volto, ho aggiunto un nuovo capitolo, pelle. Ecco perché poi anche la città, secondo me, in questi 20 anni è come se fosse trasmigrata tutta sulla pelle, fosse affiorata in superficie, come qualcuno che dice: ma chi se ne importa, che me ne faccio del fegato, dei reni, chi se ne frega, in altri termini, fuori di metafora, che me ne faccio di artigianato, di invenzione, di complicarmi la vita per innovare e proporre qualcosa di nuovo. Vendo tramezzini.
Tiziano Scarpa, lei che oltre a scrivere ha fondato riviste, penso al Primo Amore, perché è quella che ancora leggo settimana dopo settimana, e che ha scoperto, fin quando ha deciso di farlo, anche grandi talenti letterari. Avrebbe preso se stesso 20 anni fa leggendo Venezia un pesce? Qual è il giudizio intransigente, come immagino sia il giudizio su se stessi, rispetto al Tiziano Scarpa di 20 anni fa?
La scrittura di quel libro lì è l'unica di tutti i libri che io ho scritto che viene da un pungolo altrui. Mi hanno detto: ma sarebbe bello appunto che tu scrivessi sulla tua città. Io non l'avrei mai pensato da me. Questo cosa vuol dire? Che faccio fatica a pensare a un Tiziano Scarpa che si presenta in giro dagli editori con un libro del genere. Ecco perché sono gli editori stessi che gliel'hanno chiesto. Però se dovessi un po' giudicare il modo in cui scrivevo, forse ero più nervoso, più brachilogico, direbbero i retori, insomma, più rapido. Avevo forse un pochino più fiducia nei lettori e nelle lettrici in generale. Forse adesso sono, spero, non pedante, ma ho perso un po' di fiducia perché temo di non essere capito. E allora mi accorgo che a volte mi attardo a precisare un po' di più, a sciogliere certe sintesi, a diluire certi nodi, perché mi chiedo: ma altrimenti questa frase, questo paragrafo, ma verrà capito? Ho perso un po' di fiducia nell'umanità, insomma, e lo vedo non interiormente, ma proprio stilisticamente, retoricamente, da un'analisi logico-sintattica, lessicale delle mie frasi.
Nella penultima magia mi chiedevo, ma da sua lettrice, e quindi utilizzo questo mezzo della radio stamattina sull'Isola Deserta per fare una domanda che in realtà interessa molto a me, se si è riappropriato di una linea molto carsica in narrativa italiana, che è quello del fantastico, se sentiva questa esigenza e perché?
Nella penultima magia, che poi è la storia di una signora anziana che in seguito a un grave lutto, per così dire, va a vivere in un mondo tutto suo, crede di essere una fata dove gli oggetti le vogliono bene, la trattano affettuosamente, però è tutta una sua invenzione mentale per sopportare una sofferenza, una delusione, un abbandono. È vero, c'è questa voglia anche di uscire un po', non dico dal già noto. Ecco, la direi così: la forza della parola e la possibilità, la potenza della parola ha due vie. Una è quella del riferimento alla verità e un'altra è quella della produzione di senso. Allora, vedo in giro molti, ma io stesso con Stabat Mater, io stesso sono il primo colpevole, il primo, insomma, uno dei tanti, chiamiamoli colpevoli, che prendono dell'oro. Cioè un romanzo storico, una vicenda accaduta importante, un personaggio notevole della nostra storia, ecco, o dei personaggi davvero vissuti che meritano di essere valorizzati, pressoché sconosciuti. Ecco, questa operazione qui è come io li chiamo gli orefici, cioè prendono dell'oro, o una gemma e la incastonano in un romanzo. Io stesso, ripeto, l'ho fatto, quindi non sono innocente. E poi a me interessa sempre di più invece l'altra via, quella della produzione di senso, quindi non della referenzialità, del riferirsi a un valore già consolidato. La parola però può produrre senso, le cose che non sono accadute, e il romanzo fantastico fa questo, è infondato. Mi piace l'infondatezza del raccontare storie, il camminare sulle nuvole, perché è la parola che produce senso. Non è che ha bisogno di attingere al realismo, alle cose accadute nel passato, nel presente, no? Non è semplicemente un traghettatore di verità accadute e di referenzialità, di riferimenti alla realtà, no? Ecco, secondo me un modo per superare questo equivoco è quello anche di battere la strada del fantastico, cioè di produrre cose inventate, mai accadute, palesemente finte, e che però forse hanno un po' di senso, anche se non si riferiscono a nulla e non sono vere.
Torniamo all'infondatezza di Tiziano Scarpa chiedendogli che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
Se dovessi portare un romanzo, penso che porterei Il maestro e Margherita, che è quello che nella vita ho riletto più volte, quindi sono onesto, non voglio fare quello che porta cose sfiziose, così libri pressoché ignoti, è il mio romanzo più amato. Però poi mi sono detto, attenzione, sull'isola deserta piano, perché se non ti vengono a portar via, rimane lì anni e anni, persino il sommo Bulgakov a rileggerlo 28 volte, insomma dopo un po' ne esci con grande noia. Allora ho detto no, porto lo Zibaldone, perché lo Zibaldone di Leopardi mi suscita pensieri anche contrastivi, perché mica sono nel mio piccolo, insomma, mi permetto di non essere d'accordo per forza sempre con Giacomo Leopardi, ma anche questo, sai, con un romanzo sì, puoi essere d'accordo o meno, però insomma più che altro te lo godi, soprattutto lo assorbi, ecco. Mentre lo Zibaldone avrebbe sia la mole che la quantità di spunti per farmi compagnia per anni e anni e anni, sarebbe inesauribile. Ecco, se dovessi scegliere un libro, porterei quello.
Tiziano Scarpa, ora lei si è infilato in un brutto e buio tunnel, perché io a questo punto le chiedo, se dovesse raccontare a qualcuno che ancora non ha letto Il maestro e Margherita, da dove comincerebbe? E se dovesse raccontare a qualcuno la struttura o alcuni dei pensieri dello Zibaldone, da dove comincerebbe?
Beh, comincerei da Ponzio Pilato, da Cristo, di fronte al potere, che dice la verità al potere, insomma, l'interrogatorio paresiastico, come dicevano gli antichi, appunto, di avere il coraggio di dire la verità di fronte ai potenti, anche se i potenti hanno la facoltà di farti fustigare e di metterti a morte. E poi, vabbè, la crisi degli alloggi negli anni 30 a Mosca, il Massolit. Direi che ci sono 3-4 romanzi dentro Bulgakov. Ti piace il romanzo storico? Beh, c'è, perché nel Maestro Margherita c'è Ponzio Pilato e Gesù che poi va sulla croce e tutto prosegue. Ti piace invece la satira? C'è, C'è la satira degli intellettuali, il Massolit, no? L'associazione dei letterati privilegiati che mangiano nei migliori ristoranti. Invece ti piace il romanzo fantastico? C'è, perché arriva il diavolo. Hai un'idea? Vuoi vedere cosa succederebbe appunto se il bene fosse messo in crisi, appunto, quando una visione del male diversa dal solito mettesse alla prova? Beh, questo c'è, perché il diavolo in realtà diventa un agente del bene, perché fa finire nel peggior modo, insomma, tutti gli approfittatori, gli ingiusti, gli intrallazzatori, i furbastri a Mosca, e quindi di fatto Satana diventa, o meglio i suoi scagnozzi diventano degli agenti del bene, perché mettono in evidenza le contraddizioni. Insomma, è come se ci fossero 4-5 romanzi dentro Bulgakov. Lo Zibaldone è niente, è come vedere una mente al lavoro, aprire un cervello e poter vedere come funzionano le sinapsi. Poi ci sono molto affezionato perché, come hanno messo in rilievo gli studiosi di Leopardi, nello Zibaldone lui scriveva in maniera più rilassata, meno impostata. Infatti, se fai il confronto fra lo Zibaldone e i pensieri, cioè quella piccola scelta dei pensieri dello Zibaldone che sono stati pubblicati, quelli sono più rigidi, perché lui si è detto no, adesso questa roba va pubblicata, la metto un po' col vestito buono, e la sintassi lì è un po' più rigida, meno sciolta. Però soprattutto c'è di tutto, cioè l'incredibile è la sconclusionatezza, il passare da un'idea somma su che cos'è l'amore e nel pensiero dopo, e lo vedi che è scritto nello stesso giorno, la critica al modo in cui è stato tradotto un termine, da un'etimologia a un pensiero di economia politica, il tutto nello stesso pomeriggio, ecco. Quindi anche l'assenza di progetto, l'annotare tutte le idee che vengono senza che la vita sia sabbia che si sfarina e passa tra le dita, ecco, anche questo è anche enigmatico ogni tanto, il che mi aiuterebbe nell'isola deserta, perché certi passi non riesco a capirli, e quindi reggerli e rileggerli rende inesauribile, non solo per abissalità di pensiero ma anche per enigmaticità.
Che senza i musicisti la sua vita sarebbe molto tetra, credo che abbia detto tetra, e dunque le chiedo che musica ha portato sull'isola deserta.
Starei molto cauto, perché io non suono, ho strimpellato da ragazzino la chitarra, l'armonica diatonica, blues, ma non so suonare, non sono in grado di suonare. Allora, per capire la musica che ho fatto, ho cercato di ascoltarla tanto, intensamente, e questo è gravissimo, è pericolosissimo, perché per me l'unico modo di capirla, ripeto, è ascoltarla ripetutamente, e ascoltarla ripetutamente vuol dire inciderla nel cervello. E ricordo di aver passato delle bruttissime settimane con il primo movimento della quarta di Mahler, che non voleva andarsene dalla mia testa, ma non come succede banalmente sempre, perché un motivetto ti resta in testa. No, io dopo un po' mi ero proprio preoccupato, perché dopo 7, 8, 10 giorni io mi svegliavo la mattina e sentivo e allora dice, ma è un problema grosso questo, devo andare a farmi visitare visitare. Che cosa voglio dire? Che il paradosso dell'amore per la musica per una sola scelta per me sarebbe davvero critica. Non potrei portarmi sull'isola deserta una sola opera musicale. Se proprio dovessi sceglierne una, mi piacerebbe la Kammermusik di Paul Hindemith, perché è quel momento della musica, della storia della musica, dove sì, forse certo Stravinsky è più grande, non c'è dubbio, ma dove c'è la sperimentazione sonora unita a un godimento ancora melodico.
Speriamo che lei abbia portato per noi, per me stamattina sull'isola deserta e per gli ascoltatori di Radio 3, un film.
Io più che un film porterei un cinema. Il cinema Passerotti di Peccioli, in provincia di Pisa. È l'esperienza cinematografica più incredibile, anche recente, che abbia mai avuto nella vita. Il cinema Passerotti è un cinemino di Peccioli. Beh, che cos'ha di tanto speciale? C'ha la platea, come insomma con le seggiole, quelle un po' incavate, con gli schienali di legno chiaro, come conosciamo, no? Con le ribaltine sui sedili, e davanti c'ha un palchetto, ecco, un palco, come è anche, credo, multifunzionale, può anche fare forse teatro. Beh, sul fondale, sul muro, c'ha un enorme finestrone, ma enorme, un quadrato di vetro grandissimo, saranno, non lo so, 7-8 metri per 7-8 metri, adesso forse esagero, però a me ha fatto quindi questa impressione di enormità. E io l'ho visto di giorno e ho avuto questa esperienza straniantissima di sedermi al cinema dove lo schermo era retroilluminato dal cielo e dal paesaggio e sembrava un dispositivo per contemplare il mondo. Sembrava, non lo so, oppure io non, ovviamente non sono appunto un antico, però mi ha fatto pensare all'Arx Auguraculum, quei recinti per gli auguri dove si traevano gli auspici guardando il cielo degli uccelli, e lì mi sono seduto e al posto dello schermo c'era un enorme finestrone dove si vedevano le fronde degli alberi, le nuvole, poi se ti spostavi andavi in galleria in alto, vedevi ancora un'altra cosa, vedevi le colline, gli appezzamenti coltivati, i cipressi in lontananza, le Alpi violette, anzi l'Appennino naturalmente, non le Alpi. E quindi niente, ho detto, ma questo è il cinema più bello che io abbia mai visto nella vita.
Se mai verrò via dall'isola deserta andrò subito a Peccioli a vedere questo cinema. Oppure
Cinema Passerotti.
Cinema Passerotti. Tiziano Scarpa, un'ultima domanda. Io stessa, gli ascoltatori di Radio 3 che non sono qui, hanno sentito questa sua voce stentorea, molto modulata. Quando ha cominciato a decidere di portare in scena i suoi testi più poetici o anche quelli narrativi?
Da ragazzo amavo leggere i libri ad alta voce. Direi soprattutto quelli che danno soddisfazione, essere letti ad alta voce, in cui le parole sono così a volte coriacee, a volte invece saporite o vanno masticate, sono croccanti, perciò leggevo ad alta voce i libri interi di Gadda, di Manganelli, di Basile, e quindi questo mi piaceva fare anche per me da solo, a volte anche li infliggevo certi racconti così alle persone che mi volevano bene e mi volevano tanto bene per ascoltarmi, ma ricordo letture di racconti di Papini, di Cortázar, di Borges, inflitti o proposti, insomma, diciamo così, a delle pazienti così ascoltatrici. Quando invece ho pubblicato i miei primi libri, mi sono accorto che le presentazioni dei libri avevano un aspetto troppo scolastico. Si trattava di spiegare il significato, e allora tutto quanto assumeva un tono un po' di conferenza, depressivo, con questa persona accanto ben intenzionata che per contratto doveva dire: ma è bellissimo questo libro, compratelo, no? Ecco, e per cui non c'era neanche quell'attrito polemico che poi è il sale della conversazione umana in pubblico, quindi poi catastrofico, mentre tutto il resto del mondo calcava il pedale sul talk show, quindi anche lì sulle scintille, sugli attriti, sulla eristica, come dicevano gli scolastici, no? Che avevano la dialettica, l'allegoriera con una testa di cane, no? Della dialettica, l'eristica, per cui tu mordi l'avversario. Invece queste situazioni meste davanti a 20 persone che ascoltano questi due, che si danno ragione a vicenda, tremendo, tremendo. Poi non puoi raccontare la trama del libro perché sennò questi se lo devono ancora leggere. E allora cosa vai? Sui temi, sui nodi, sulla sociologia, ma con questo hai voluto metaforizzare l'Italia di oggi, per carità. Allora ho detto, vi leggo qualcosa. Prima erano 10 minuti, poi sono diventati 20 e alla fine il tempo della lettura si è preso quella della presentazione di libri e ho fatto vere e proprie, non li chiamerei spettacoli, letture sceniche, ecco, in tutti i posti immaginabili, dagli ospizi alle carceri, ai teatri, alle biblioteche, alle piazze. Molto bello nelle situazioni non protette, dove appunto supermercati, pub, posti dove irrompi e anche magari anche rompi, e che così insomma la gente, se vuole, ti ascolta, se no va nell'altra stanza, passa di là, la acchiappi o invece sfila via. Ecco, sì, devo dire che snudare, per così dire, la parola, a volte anche senza amplificazione, ecco, questo mi piace molto, possibilmente, perché l'amplificazione impone, no? E le dittature, l'ho studiato anche questo, si sono sprigionate in Europa anche quando il microfono e gli apparati di amplificazione tecnicamente hanno potuto essere dispiegati in tutta la loro potenza. E questo è successo la prima volta nel 1915, Woodrow Wilson ha fatto il primo comizio amplificato, ma poi naturalmente i primi comizi di Mussolini sono a voce nuda. Solo negli anni 20 cominciano i primi microfoni Marconi, che vengono puntualmente rubricati negli articoli che come una novità, una stranezza, no? Ha usato i microfoni Marconi. Le dittature si sono avvalse della microfonia, dell'amplificazione. Ivan Illich diceva che il contatto con la voce umana crea un luogo vissuto, vero, mentre la voce amplificata crea uno spazio neutro, uno spazio così, insomma, astratto.
Ringraziando Tiziano Scarpa, la cui voce, grazie alla radio, arriverà con corpo umano nelle vostre case e arriva a me, che sono qui sull'isola deserta con lui. Ricordiamo che il suo ultimo libro è La penultima magia, pubblicato per Einaudi, ma che da settimane ci sono altri due nuovi libri, perché uno è una nuova collana, che è appunto Groppi d'amore nella scuraglia, e l'altro è un libro nuovo che ha un titolo di un libro scritto 20 anni fa, che è Venezia un pesce. Grazie Tiziano Scarpa.
Grazie di avermi ascoltato.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio. Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.